È la storia di un mostro mutante che si trasforma, si adatta, cambia aspetto, ma rimane sempre se stesso, sempre mortale, sempre lui il mostro. Si nasconde dentro un ospite che divora dall'interno, come il mostro predatore di Alien. Produce insospettabili cloni di se stesso, come nell'invasione degli ultracorpi, che sembrano persone per bene, gente normale, ma non lo sono. Cambia aspetto per sopravvivere, come la cosa, e si trasforma in un altro animale, un'altra entità. Vive tra di noi da più di 100 anni questo mostro e se è riuscito a sopravvivere, a crescere e a diventare sempre più forte è grazie alla nostra debolezza, alla debolezza di qualcuno. Perché è proprio così che fa il mostro. Trova il punto più debole, ci entra e lo infetta come un virus mortale, un cancro. Il mostro di questa storia è la mafia, è Cosa Nostra e il punto debole è la politica. E questa è una storia dell'orrore perché è la storia dei rapporti tra la mafia, Cosa Nostra e la politica. Attenzione però, perché come in ogni storia dell'orrore, alla fine c'è una domanda. È quella che si fa il protagonista quando si sente dietro i passi del mostro, oppure se lo trova davanti all'improvviso. È una domanda importante, fondamentale, vitale, ma a quella ci arriveremo dopo. Prima dobbiamo fare un passo indietro. È un passo lungo, più di 100 anni, ma sarà soltanto un attimo e serve a capire subito di che cosa stiamo parlando. È il 1 febbraio del 1893, tarda mattinata. Sul treno che da Termini Merese va a Palermo c'è un uomo che sta dormendo con la testa appoggiata al finestrino di uno scompartimento di prima classe. È un signore imponente, elegante, molto distinto, perché il marchese Emanuele Notar Bartolo di San Giovanni, esponente della destra storica. È un uomo tutto di un pezzo, che durante i suoi incarichi, prima come sindaco di Palermo e poi come direttore generale del Banco di Sicilia, ha sempre combattuto contro la corruzione, senza guardare in faccia a nessuno. Adesso il marchese Notar Bartolo sta dormendo, da solo, in quello scompartimento isolato. Ma ci sono due uomini che sono saliti alla stazione di Termini Merese, fermi nel corridoio, che aspettano. Aspettano che il treno cominci ad imboccare un tunnel, poco prima della stazione di Trabia. E allora entrano nello scompartimento, tirano fuori i coltelli e colpiscono il marchese, che reagisce, lotta, si difende. Lascia anche l'impronta di un palmo insanguinato sul vetro di un finestrino. Due sicari lo finiscono con 27 pugnalate e poi lo gettano fuori dalla carrozza, sulla ferrovia. Chi ha ucciso il marchese Notar Bartolo? È stata la mafia. È stato il capomafia di Villa Abate, Giuseppe Fontana, almeno così sostiene l'accusa. Ma non è stata soltanto un'iniziativa della mafia, denuncia il figlio del marchese, che inizia una serie di indagini che qualche anno più tardi porteranno al processo. A commissionare il delitto, dice, è stata la politica. È stato un uomo politico che è un membro del Parlamento e che era stato attaccato dal marchese per una serie di scandali finanziari al Banco di Sicilia. Si chiama Salvatore Palizzoli. I processi, che si tengono prima a Milano e poi a Bologna e infine a Firenze, sono processi clamorosi, con testimoni reticenti, strani suicidi e l'affermazione che la mafia non esiste, è soltanto un'invenzione per screditare la Sicilia. Dopo una prima condanna, si concludono con una generale assoluzione per insufficienza di prove. Ma questo adesso non importa. Importa un'altra cosa, quello che emerge con chiarezza al processo, al di là delle responsabilità individuali.
I mafiosi sono parte della struttura del potere nella Sicilia occidentale, in particolare nella provincia di Palermo, di Trapani e di Agrigento, sin dall'Unità d'Italia.
Sono le stesse affermazioni contenute in una relazione che i due giovani professori universitari, Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, esponenti della destra storica, avevano presentato ancora 20 anni prima. La mafia, dicevano, è un'istituzione sociale, una classe con industria e interessi suoi propri, una forza sociale a sé stante, con una sua strategia politica e stretti rapporti con funzionari, amministratori pubblici e uomini politici. Insomma, fin dall'inizio, fino praticamente da quando è nata, la mafia è politica. La mafia fa politica.
Però certo, bisognerà ricordare che la struttura del potere a quel tempo era molto differente. Era largamente impregnata sulla proprietà fondiaria e in politica votavano pochi e pochissimi si presentavano alle elezioni. Gente chiaramente delle classi superiori, anch'esse di estrazione o professionale o fondiaria. Questi personaggi erano abituati a servirsi dei servizi dei mafiosi per la gestione dei loro interessi fondiari e quindi se ne servivano anche per l'organizzazione di quello che si dice la macchina politica. Cioè come gestire le elezioni, come selezionare il consenso.
Nel 1925, per esempio, durante il regime fascista, Benito Mussolini manda a Palermo il prefetto Cesare Mori con pieni poteri, che esercita da subito con estrema durezza. Basta un sospetto di mafia per finire in carcere o al confino. Ci sono retate da paese occupato, con donne e bambini presi in ostaggio. Ci sono centinaia di arresti. La mafia delle campagne, quella con la coppola e la lupara, subisce un colpo mortale. Lo chiamano il prefetto di ferro perché non ha riguardi per nessuno, neanche per i fascisti, e infatti scioglie il fascio di Palermo per infiltrazioni mafiose. Fa espellere dal partito uno dei suoi esponenti più in vista, il dottor Alfredo Cucco, che è membro anche del Gran Consiglio del Fascismo. Dopo aver sconfitto l'ala militare della mafia, il prefetto Mori punta ai suoi legami con la politica. A questo punto però succede qualcosa. Nel 1929, all'improvviso, il prefetto Mori viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Mussolini lo ringrazia per il lavoro svolto e lo fa nominare senatore. E da quel momento del prefetto di ferro non se ne sente più parlare. Poi arriva lo sbarco degli alleati in Sicilia, durante la Seconda Guerra Mondiale, aiutato da mafiosi che poi vengono nominati sindaci, come Don Calogero Vizzini, che diventa sindaco di Villalba. E ci sono gli episodi di strategia della tensione, come la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, quando un gruppo di fuoco formato dagli uomini del bandito Giuliano, ma anche da mafiosi neofascisti addestrati dai servizi segreti americani, spara sui contadini riuniti per una festa. Ma questa è una storia che abbiamo già raccontato.
All'indomani della Seconda Guerra Mondiale c'è veramente una fase intermedia in cui quasi tutti questi mafiosi finiscono in un movimento separatista, detto il Movimento per l'Indipendenza della Sicilia. Però poi, siccome questo movimento dura pochissimo e ha scarso seguito, i mafiosi si inseriscono nella Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana conquista larghe maggioranze in Sicilia come in altre regioni d'Italia e questi gruppi strutturati mafiosi vanno a convergere, a infilarsi, a disperdersi nella Democrazia Cristiana, tra le varie correnti della Democrazia Cristiana, anche se fanno questo tenendosi vicini e compatti l'uno all'altro.
C'è un uomo che da Corleone, dove è nato, dopo un breve soggiorno negli Stati Uniti, arriva a Palermo con in tasca soltanto il suo diploma da ragioniere. Si iscrive alla Democrazia Cristiana, si ingegna e ottiene un importante appalto dalle ferrovie, i carrelli che portano avanti e indietro le merci nella stazione di Palermo. Fa anche carriera politica e nel 1959 diventa assessore ai lavori pubblici per il comune di Palermo. Potrebbe essere soltanto il ritratto di una persona di ingegno, se non fosse che il suo nome compare molto spesso nelle relazioni delle commissioni antimafia e nei rapporti di polizia e carabinieri. Si chiama Vito Calogero Ciancimino. Non è tanto per il suo nome, quanto per quello dei suoi soci. Nell'affare dei carrelli con lui, per esempio, c'è un signore che si chiama Carmelo La Barba, che è schedato come mafioso e verrà anche mandato a soggiorno obbligato. E poi lui, Vito Ciancimino, è organico alla famiglia mafiosa dei Corleonesi ed è amico d'infanzia di Bernardo Provenzano. Lo sanno tutti, anche se verrà accertato ufficialmente soltanto più tardi, ma lo sanno tutti. E infatti, quando nel 1970 Ciancimino diventa sindaco di Palermo, il capo della polizia, il prefetto Angelo Vicari, dichiara è uno scandalo. E il presidente della commissione antimafia, Luigi Cattanei, della Democrazia Cristiana, dichiara è una sfida a Palermo e all'antimafia. E infatti Ciancimino deve dimettersi pochi mesi dopo. Ma non importa, perché sugli appalti e sui lavori pubblici, ad avere una delle ultime parole è sempre lui.
La mafia partecipava a quello che era la gestione dei grandi appalti, dei piccoli appalti, di tutto quello che era un po' il sistema imprenditoriale in Sicilia, ma come partecipava su tutto, come se, su tutto quello che era imprenditoria, vita di ogni giorno, la mafia era presente, per cui era qualcosa di cui i politici di allora non potevano far conto.
Mentre Vito Ciancimino è assessore ai lavori pubblici, la città di Palermo ha un sindaco. È un giovane esponente della Democrazia Cristiana, sempre elegante, sempre distinto, che si chiama Salvatore Lima, detto Salvo. Salvo Lima entra nel Consiglio Comunale di Palermo nel 1951, a 23 anni. Poi viene eletto sindaco, viene eletto deputato alla Camera e anche al Parlamento Europeo. E ricopre importanti incarichi in commissioni parlamentari e governative. Insomma, una bella carriera politica. Però Salvo Lima è anche un'altra cosa. Suo padre Vincenzo viene indicato come mafioso. La mafia degli anni 30 che si riorganizza dopo l'azione del prefetto Mori. E nella relazione della prima commissione antimafia, il nome di Salvo Lima viene citato ben 162 volte. E per 11 volte viene richiesta alla Camera l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, che viene concessa 4 volte. E secondo il giudice istruttore Cesare Terranova, che verrà ucciso dalla mafia nel 1979, finché in comune c'è Salvo Lima, Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, è di casa.
Conosco a Lima alla fine degli anni 50 e lui si candida per consigliere, ha moltissime voti e diventa sindaco del Consiglio Comunale di Palermo. Durante il periodo che lui è sindaco e io sono a Palermo Libero, ci frequentiamo frequentemente, ogni anno all'apertura del Teatro dell'Opera Massimo di Palermo mi manda i biglietti per tutta la stagione. Diventiamo buoni amici.
E anche queste sono cose che si sanno. Per esempio, c'è un importante economista italiano che si chiama Paolo Silos Labini e che da anni fa il consulente per il Ministero del Bilancio. Nel 1974 Silos Labini si ritrova come sottosegretario, quindi come suo diretto superiore, proprio Salvo Lima, nominato dal ministro del bilancio Giulio Andreotti.
Io ero stato in Sicilia per 3 anni a insegnare e avevo sentito molte critiche su Salvo Lima, però uno studioso che ama come me le verifiche empiriche non si accontenta delle voci e feci una piccola indagine per cercare di saperne di più. E attraverso un amico seppi che c'erano diverse richieste di autorizzazione a procedere per reati, per fatti penali.
Silo Stabini non ci sta e lo dice ad un altro economista, un democristiano tutto d'un pezzo come Beniamino Andreatta, che lo dice al presidente del Consiglio Aldo Moro. Salvo Lima, quel Salvo Lima sempre sotto inchiesta, a fare il sottosegretario, scredita l'immagine del ministero.
Andreatta mi disse che avrebbe fatto questa piccola indagine e poi mi dette la risposta di Moro, che mi impressionò. E cioè Moro, non direttamente attraverso Andreatta, mi mandò a dire che si rammaricava se io davo le dimissioni, che io avevo detto se Lima resta lì io do le dimissioni e ne do notizia pubblica, ma che non si sentiva di fare un'azione per togliere di mezzo Lima e sostituirlo, mettendosi d'accordo nei modi che lui poteva vedere, io non potevo sapere in quali modi, perché disse Lima è troppo forte ed è troppo pericoloso.
Dice proprio così Aldo Moro, troppo forte e troppo pericoloso. Silo Slabini allora pubblica una lettera aperta sul Corriere della Sera, chiedendo in pratica ad Andreotti di scegliere tra lui e Salvo Lima. Andreotti fa la sua scelta. Silo Slabini se ne va e Salvo Lima resta sottosegretario. Salvo Lima e Vito Ciancimino sono legati alla mafia. Uno a quella palermitana di Tommaso Buscetta e di Stefano Bontade, l'altro a quella dei Corleonesi, i due gruppi che si stanno contendendo in quegli anni la supremazia di Cosa Nostra. Due gruppi che hanno un modo diverso di concepire il rapporto con la politica. Parallelo i palermitani, più organico i Corleonesi.
Il rapporto che l'onorevole Lima aveva con l'organizzazione tipo mafioso era proprio questo tipo di rapporto. Due entità diverse si mettono allo stesso tavolo e contrattano i rispettivi rapporti. Accanto al modello Lima comincia a crescere il modello, tra virgolette, Ciancimino. Il modello Ciancimino è quello in cui invece, ed è appunto quello tipicamente corleonese, quello invece l'organizzazione mafiosa non ci sta ad avere un rapporto, come dire, paritario con l'organizzazione mafiosa, con la politica. L'organizzazione mafiosa invece entra direttamente in politica, assume un ruolo trainante e pretende di dettare le proprie regole alla politica.
Salvo Lima e Vito Ciancimino, due modelli diversi che per adesso convivono e funzionano. Perché la mafia che fa politica, il virus mutante, che assume le forme della politica e delle istituzioni, divora tanti, tantissimi soldi.
Come avviene la grande scalata al potere di questi gruppi qua? Certamente con la vicenda del cosiddetto sacco edilizio di Palermo, cioè con la vicenda del grande sviluppo urbanistico della città di Palermo che va a, diciamo così, a mangiarsi il suo hinterland.
Dai 435.000 abitanti del 1943, Palermo passa ai 640.000 degli anni 70. C'è bisogno di un nuovo piano regolatore che nasce tra il 1956 e il 1962. C'è uno slogan proposto dal sindaco Lima e dall'assessore Ciancimino per promuovere la trasformazione urbanistica della città. Palermo è bella, facciamola più bella. Le cose sono cambiate, il mondo è cambiato. E forse adesso è arrivato il momento di rivedere la mia recente non disponibilità a rispondere di certi argomenti, come dice Buscetta. Cioè, è arrivato il momento di parlare.
Nel 1993 si era verificato un fatto nuovo, e cioè lo Stato italiano finalmente era pronto a sferrare il colpo definitivo nei confronti anche degli intoccabili.
Ci sono altri magistrati alla Procura di Palermo. C'è il procuratore aggiunto Guido Lo Forte. Ci sono i sostituti procuratori Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato. E c'è un nuovo procuratore della Repubblica, praticamente appena arrivato, che si chiama Giancarlo Caselli.
Quando arriva a Palermo, di fatto, sul senatore Andreotti si sta già lavorando. Le dichiarazioni di Messina, altre dichiarazioni ancora generiche, ma in qualche modo già orientate in questa direzione. Ma non c'è ancora un'iscrizione a registro. Soltanto quando ci saranno acquisizioni più specifiche, concrete, significative, ci sarà l'iscrizione a registro dopo lunghe discussioni con i colleghi che già si occupavano del caso.
Don Masino parla. E cominciano a parlare tanti altri collaboratori di giustizia, tra cui Leonardo Messina e Francesco Marino Mannoia. Dicono che Andreotti sia il principale referente politico nazionale di Cosa Nostra, A fare da tramite tra Andreotti e la mafia erano soprattutto Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo. E poi ancora, dicono che Andreotti abbia chiesto aiuto alla mafia durante il sequestro Moro. Dicono che Andreotti abbia favorito il finanziere Michele Sindona, che riciclava i soldi della mafia e che poi farà uccidere Giorgio Ambrosoli, l'avvocato incaricato dalla Banca d'Italia di indagare su di lui. Dicono che Andreotti sia intervenuto per bloccare la sentenza del maxi processo a Cosa Nostra attraverso la Corte di Cassazione. Dicono che Andreotti sapesse che la mafia voleva uccidere il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Dicono che Andreotti abbia incontrato boss del calibro di Nitto Santapaola, Stefano Bontade e Totò Riina. Dicono che Andreotti sia stato il mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso a Roma il 20 marzo del 1979. Mino Pecorelli era appena salito nella sua auto davanti alla redazione del giornale che dirigeva, OP, Osservatorio Politico, quando gli hanno sparato 4 colpi di pistola. Compiere l'omicidio è stata Cosa Nostra, su richiesta dei cugini Salvo, per fare un favore ad Andreotti, dato che Mino Pecorelli stava per pubblicare materiale imbarazzante scritto da Moro e trovato in un covo delle Brigate Rosse dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che poi verrà ucciso nel 1982, dopo essere stato nominato prefetto di Palermo e dopo aver detto che non avrebbe guardato in faccia a nessuno, neanche a Salvo Lima e agli andreottiani. Dicono che Andreotti sia stato punciuto, cioè iniziato a Cosa Nostra. Dicono che Andreotti abbia baciato, in segno di accordo e di rispetto, Totò Riina in persona. Sono tante le accuse che i collaboratori di giustizia riversano su Giulio Andreotti. C'è anche la testimonianza di Franco Evangelisti, il suo braccio destro nella Democrazia Cristiana, sentito in ospedale poco prima di morire per un'emorragia cerebrale. Evangelisti dice che lo sapevano tutti, loro, dei rapporti di Salvo Lima con Cosa Nostra e del suo peso in questo senso, quando si era trasferito armi e bagagli, così dice Evangelisti, nella corrente di Andreotti nel 1968. Il senatore Giulio Andreotti nega tutto e con decisione. Nega di aver fatto favori alla mafia, nega di aver avuto contatti con la mafia, nega di avere mai incontrato mafiosi. Nega di aver mai saputo dei contatti tra Salvo Lima e Cosa Nostra e nega anche di aver mai conosciuto i cugini Antonino e Ignazio Salvo.
Io ho detto mille volte, lo ripeto, non c'è persona né in questo mondo né in quell'altro che può dimostrare che io conoscessi i Salvi. Io non li ho mai conosciuti.
Io sono degli autori della legge sui pentiti, quindi non posso davvero pentirmi di quella legge. Certamente nessuno di loro potrà dire cose che possono toccarmi, perché verso la mafia il mio conto è tutto il contrario, cioè ho fatto più di quello che era il mio dovere.
Si dice addirittura che lei si è punto il dito, non so se ha letto, che è stato iniziato.
Beh, non lo so, ma veda, basti pensare questo per vedere quanto sono serie queste cose. Non c'è nessuno che abbia fatto contro la mafia quello che ho fatto io e il mio governo. Questo non ci piove. Nessun governo, ripeto, può dimostrare, chiunque, nessun governo ha fatto quello che abbiamo fatto noi.
Ma no, no, guardi, non ho assolutamente paura che si indaghi su niente, perché io non ho assolutamente niente da farmi perdonare.
L'indagine preliminare è rapidissima, quasi da record, dura soltanto un anno. Non chiediamo, la Procura di Palermo non chiede nessuna proroga per un processo di questa complessità, di queste dimensioni, di questa rilevanza, è, ripeto, mi spiace usare questo linguaggio, ma così è, una specie di record. Chiediamo il rinvio a giudizio, il GIP, valutato il materiale probatorio, lo concede e comincia il dibattimento pubblico.
La Procura di Palermo raccoglie un dossier di 246 pagine e lo trasmette alla Giunta per le autorizzazioni a procedere del Parlamento, perché Giulio Andreotti è un senatore a vita e per metterlo sotto processo deve esprimersi il Parlamento. Andreotti viene ascoltato per 3 ore nella sede della Giunta a Sant'Ivo alla Sapienza. Andreotti rigetta tutte le accuse, naturalmente. Parla di un complotto ai suoi danni. Dice che i pentiti sono stati manovrati da circoli americani a lui ostili. Però si rimette alla volontà dei colleghi del Parlamento per la decisione che riterranno la più giusta. La Giunta per le autorizzazioni a procedere concede l'autorizzazione il 14 aprile 1993. Il 29 luglio viene concessa anche quella per il processo come mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, che si terrà a Perugia, perché nell'accusa è coinvolto anche un magistrato di Roma, Claudio Vitalone. Gli imputati vengono prima assolti, poi condannati e poi definitivamente assolti il 30 ottobre del 2003. Ma questa è un'altra storia. Il 26 settembre 1995 si apre il processo per mafia al senatore a vita Giulio Andreotti, 7 volte presidente del Consiglio e 22 volte ministro. L'accusa è quella di associazione a delinquere di stampo mafioso, articolo 416 bis del codice penale. E per lui i pubblici ministeri Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato chiedono 15 anni. Nonostante ci siano altri processi che in quegli anni godono di una fortuna mediatica più evidente, per gli italiani quello è sicuramente il processo del secolo.
I cugini Salvo l'ebbero mai a parlare di esponenti politici?
Sì.
Di chi?
Mi parlarono di Andreotti, del senatore Giulio Andreotti.
In che termini gliene parlarono?
Ma ne parlarono in termini come se potessero in qualsiasi momento poter contare sul senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza.
Ripeto qui, anche a costo di annoiarvi, con assoluta decisione di non aver mai conosciuto e a maggior ragione di non aver mai avuto rapporti con i cugini Salvo.
Io, appresi da Stefano Bontade, verso la primavera estate del 79, che vi fu un incontro in una tenuta di caccia, la stessa tenuta di caccia in quale Stefano Bontade, insieme ai cugini Salvo e a Pippo Giuseppe Calderone, si recava spesso. Vi fu un incontro fra Stefano Bontade, l'onorevole Andreotti, Salvo Lima, Nicoletti, e Gaetano Fiore ed altri, fra i quali altri uomini d'onore.
Nego altresì di essermi recato in compagnia dei Salvo nel 1980, dopo l'uccisione di Piersanti Mattarella, in una casa asseritamente di proprietà di tal Inzerillo, per incontrarmi con Bontade ed altri boss mafiosi per parlare intorno alle ragioni dell'uccisione del presidente democristiano.
Siamo entrati nel salotto e lì così vide l'onorevole Lima e l'onorevole Andreotti. E allora loro si sono alzati, l'onorevole Andreotti e Lima, e Rina approda e li bacia. E un bacio sulle guance, uno a destra e uno a sinistra. E così dice: questo è Parduccio. E io gli do la mano, saluto, e Rina mi dice: vattene là dentro.
Chiedo preoccupato e perplesso. Quale credito meriti il signor Di Maggio, autore di telefonate sulle quali a mio avviso non si è ancora fatta luce con chiarezza, ma dalle quali con chiarezza si desume che egli veniva incoraggiato da notabili locali, che lui chiama i dutturi, a rendere false testimonianze sul mio conto perché tutto ciò che gli avesse detto contro di me gli sarebbe tornato comodo e avrebbe aumentato evidentemente la sua forza contrattuale per ottenere dallo Stato privilegi ed aiuti. Desidero invece affrontare subito un punto rilevante, dato che in questi lunghi anni di procedura si è più ripetuta più volte l'affermazione che le mie fortune politiche sarebbero strettamente collegate all'apporto dei voti congressuali dell'onorevole Lima e dei suoi amici. All'origine del mio straordinario cursus honorum non vi sarebbe dunque l'onorevole De Gasperi, ma l'onorevole Lima, almeno in una strana copaternità. Sono quindi costretto a chiedere alla pazienza del Tribunale di consentirmi di ripercorrere con assoluta obiettività di dati la mia personale storia.
Il 23 ottobre 1999 arriva la sentenza di primo grado. Assolto perché il fatto non sussiste. La Procura di Palermo naturalmente ricorre in appello. 2 maggio del 2003, sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, poi confermata il 15 ottobre del 2004 dalla Corte di Cassazione.
In nome del popolo italiano, il Tribunale di Palermo, sezione quinta penale, ha emesso la seguente sentenza. Visto l'articolo 530, comma secondo, codice di procedura penale, assolve Andreotti Giulio dall'imputazione ascrittegli perché il fatto non sussiste.
Vai, così è stupendo, comunque per noi, guardate. Presidente, senza rinvio, abbiamo finito per sempre, senza rinvio, è chiusa la vicenda.
Però attenzione, perché le cose non sono così semplici. Nella sentenza ci sono alcune importanti precisazioni, molto importanti soprattutto dal punto di vista storico e politico. Fino alla primavera del 1980 alcune di quelle cose Giulio Andreotti le ha commesse, solo che sono cadute in prescrizione.
Sono 5 righe, ma c'è tutto. Visti gli articoli eccetera eccetera, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A della rubrica, commesso fino alla primavera del 1980 per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. Conferma nel resto, dopo l'80, la appellata sentenza, quella di primo grado, che parlava sostanzialmente di insufficienza di prove. Quindi fino all'80, reato commesso, una prova dopo l'altra, concretamente configurabile a carico dell'imputato, questa non è una soluzione.
Cosa dicono esattamente le sentenze del processo Andreotti? Dicono che almeno fino al 1980 risultano provati alcuni fatti. Vediamoli. Giulio Andreotti, con la sua condotta, ha non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale ed ha recato, comunque, allo stesso, un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. Giulio Andreotti ha favorito la mafia. Giulio Andreotti ha favorito e agevolato Michele Sindona, legato alla mafia, di cui investe e ricicla i soldi attraverso la sua banca privata. Giulio Andreotti sapeva che i suoi referenti siciliani Salvo Lima e Vito Ciancimino erano legati a boss come Stefano Bontade e Totò Riina e attraverso loro teneva i contatti con Cosa Nostra. Giulio Andreotti aveva rapporti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo e ha mentito quando ha negato di conoscerli. Giulio Andreotti ha incontrato di persona boss mafiosi come Stefano Bontade e Andrea Mangiaracina, figlio del boss di Mazara del Vallo e uomo di fiducia di Totò Riina. Mangiaracina lo incontra il 19 agosto 1985 all'hotel Ops di Mazara del Vallo come testimone a un sovrintendente di polizia che fa parte della scorta di Andreotti, allora ministro degli esteri. Andreotti ammette l'incontro, ma dice che il colloquio ha avuto per oggetto soltanto i problemi della pesca di quella zona. Ma per il tribunale questa spiegazione non è credibile. Stefano Bontade, invece, lo incontra due volte. La prima avviene nella borgata di Altarello di Baida, nell'estate del 1979. Parlano di una cosa molto grave, parlano di un omicidio. C'è un uomo che si chiama Piersanti Mattarella. È un democristiano ed è il presidente della regione Sicilia. Piersanti Mattarella ha idee nuove per quanto riguarda la vita politica siciliana, sia quella della DC che quella del Parlamento regionale. La Sicilia deve avere le carte in regola, dice il presidente Mattarella. Il governo regionale deve controllare gli appalti, la loro trasparenza e, se necessario, bloccarli, come fa lui in qualche occasione.
In Sicilia, purtroppo, la violenza si è colorata e si colora di tinte inquietanti ed ha consumato una tragica e preoccupante serie di delitti. Occorre fare un appello alla coscienza individuale, oltre che ovviamente a tutti gli strumenti del pubblico potere, per affrontare questa dura battaglia.
Sono idee di rinnovamento, di pulizia, molto diverse da quelle che hanno personaggi come Salvo Lima e Vito Ciancimino. Queste idee, naturalmente, non piacciono a Cosa Nostra e non piacciono a Stefano Bontade, che se ne lamenta con Giulio Andreotti e gli annuncia l'intenzione di ammazzare Piersanti Mattarella. Andreotti, naturalmente, è contrario e lo dice a Stefano Bontade. Giulio Andreotti, dice la sentenza, è un uomo dello Stato, ma non avverte le forze dell'ordine, non fa arrestare Stefano Bontade, non fa mettere sotto protezione Piersanti Mattarella, non lo avverte neanche del pericolo che sta correndo. Ne parla col boss Stefano Bontade e cerca di fargli cambiare idea. Il 6 gennaio 1980 Piersanti Mattarella esce di casa, in Via della Libertà, a Palermo, assieme alla moglie e ai figli per andare a messa. Non ha scorta, non la vuole nei giorni festivi e quella è l'Epifania. È appena entrato in macchina che si avvicina un uomo che gli spara addosso 3 colpi calibro 38. Andreotti incontra di nuovo Stefano Bontade. Scende in Sicilia nella primavera del 1980 e nella tenuta di caccia di un grosso imprenditore incontra Bontade e altri boss per chiedergli conto di quello che è successo e per ricucire i rapporti con Cosa Nostra, così dice la sentenza. Insomma, fino alla primavera del 1980, il senatore Andreotti ha chiesto e fatto favori alla mafia, ha incontrato mafiosi, li ha consigliati, ha mostrato disponibilità, ha parlato con loro di fatti estremamente gravi come l'omicidio di un presidente della regione, li ha fatti sentire protetti ai massimi livelli. Tutto questo però, nonostante per la sentenza sia accaduto e sia stato provato, non ha rilevanza processuale, perché è stato commesso prima della fine del 1980 e quindi è caduto in prescrizione. Per il resto non ci sono prove, per cui il senatore Andreotti è assolto. Articolo 530, comma 2 del codice di procedura penale.
Parlando di assoluzione, è come se cancellassi, sbianchettassi i fatti gravissimi che sono scritti nella sentenza. Ma cancellando, sbianchettando questi fatti gravissimi, di fatto, al di là delle intenzioni, di fatto, è come se io legittimassi un certo modo di fare politica che contempla anche rapporti organici con organizzazioni criminali. E questa legittimazione rischia di valere non soltanto per il passato, anche per il presente e magari persino per il futuro.
Nel frattempo, il patto di scambio che ha legato Cosa Nostra a parte della politica italiana è entrato in crisi. Dalla metà degli anni Ottanta, la mafia che fa politica ha capito che deve cambiare perché le cose sono cambiate. Lo Stato sembra essersi messo sul serio a fare la lotta alla mafia, anche quella parte della politica che fino a quel momento aveva convissuto con la mafia e che adesso invece sembra sentirne all'improvviso la pericolosità. Le protezioni di cui aveva goduto Cosa Nostra fino a quel momento non bastano più. Quella parte della politica che a Cosa Nostra aveva fatto e chiesto favori, si spaventa e reagisce, assieme a quell'altra parte della politica e dello Stato che invece, nella lotta alla mafia, di compromessi non aveva accettati mai.
il congresso che mette in chiaro un po' le posizioni è il congresso di Agrigento. Questo grande congresso che viene fuori all'indomani dal diritto della Chiesa. Da quel momento in poi Ciancimino non sarà più tra i quadri dirigenti della Democrazia Cristiana. E Lima accetterà molto male tutto questo. E infatti dal congresso di Agrigento uscirà una soluzione importante, lo dice anche Civiltà Cattolica, viene scritto nei libri sulla mafia, è il primo congresso in cui la DC prende una netta posizione antimafia, si pone il problema della meritorietà del consenso, pone il problema di un'analisi storica dei suoi rapporti, anche quelli più opachi. Cerca di venire fuori da questa prigionia complessiva che nasceva da sottovalutazioni ma anche da compromissioni reali che però venivano taciute in uno spirito di generale omertà e che comunque era la DC vincente di quegli anni.
Chi protesta, chi parla, chi denuncia una situazione fino a quel momento da molti sopportata, come il presidente della regione Giuseppe Campione o il sindaco di Palermo Elda Pucci, resta isolato e se insiste troppo muore. Come Piersanti Mattarella o come Giuseppe Insalaco.
Chi sono i suoi amici? I miei amici sono tutti gli iscritti alla Democrazia Cristiana, tutti gli aderenti agli altri partiti, purché abbiano idee chiare e siano disponibili assieme a me ad operare per il bene di questa città.
I maligni dicono che sono troppi.
Ma saranno troppi amici, avrò anche troppi nemici, è nelle regole del gioco.
Giuseppe Insalaco diventa sindaco di Palermo nel 1984. Dopo tre mesi si dimette e denuncia la commissione antimafia le collusioni tra Cosa Nostra e politica. Il 12 ottobre del 1988 nel centro di Palermo viene avvicinato da due killer di Cosa Nostra in moto che lo uccidono a colpi di pistola. Nonostante tutto, le cose vanno avanti. Arrivano nuove leggi, il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il sequestro dei beni, la procura antimafia, il carcere duro del 41 bis. Arrivano le sentenze del maxi processo che spediscono definitivamente in galera decine di boss, che invece si aspettavano che sarebbe arrivata la politica, quella politica, ad annullare tutto. Cosa Nostra comincia a mandare dei segnali. Intanto dal punto di vista militare, che per Cosa Nostra significa morti ammazzati. Anche tra gli ex amici, come Ignazio Salvo, che il 17 settembre del 1992 viene ucciso sul vialetto della sua villa di Casteldaccia da un gruppo di fuoco di cui fa parte Leoluca Bagarella. O come Salvo Lima, ucciso pochi mesi prima da un killer che ne blocca la macchina e lo insegue mentre fugge a piedi per le strade di Mondello.
Una cosa che mi diceva mio padre, perché mio padre, mi ricordo che mi disse, secondo lui, tra tutte queste persone, quello che aveva fatto la fine più terribile era l'onorevole Lima. Perché l'onorevole Lima, dice, era stato forse l'unico che ha vissuto quel minuto che stava capendo di essere ammazzato. Dice sempre mio padre che doveva essere una cosa terribile, cioè al limite, dice, se deve proprio capitare è meglio che capiti così velocemente, ma noi, dice, quel minuto che deve aver passato l'onorevole Lima lì a correre per via delle palme, mio padre, solo il pensiero lo rabbrividiva.
E poi lancia segnali dal punto di vista politico. Nel 1987, in occasione delle elezioni del 16 giugno, Cosa Nostra manda un avvertimento elettorale alla Democrazia Cristiana, spostando i propri voti della Sicilia occidentale sul Partito Socialista Italiano e in parte anche sul Partito Radicale, allora impegnato in una serie di riforme di tipo garantista. A Palermo città il Partito Socialista prende il 16% dei voti, mentre nelle borgate ad alta densità mafiosa arriva anche fino al 20%.
La controprova si ha nel voto del Lucciardone. In quelle elezioni, per la prima volta nella storia dell'istituzione carceraria vanno a votare 120 detenuti. Come è noto, al detenuto non arriva il certificato elettorale a casa, è lui a doverlo chiedere, è lui che chiede di votare. Come mai quella volta 120 detenuti chiesero i voti? Io, che ho avuto una modesta esperienza in materia, so bene che là dentro nulla avviene per caso. Se qualcosa avviene, avviene perché qualcuno dà l'input, quindi hanno avuto un input. Se andiamo a guardare i voti del seggio numero 127, che è quello cui ha aggregato Lucciardone, lì il Partito Socialista raggiunge il 40% dei voti, in tutto il resto del circondario si ferma al 18%. È chiaro che sono stati quei 120 voti a far cambiare l'ago della bilancia.
Ma non funziona. Il segnale, se arriva, non cambia le cose. I mafiosi vorrebbero per loro leggi adeguate e una campagna d'opinione come quella che venne fatta per Enzo Tortora, il presentatore della televisione ingiustamente accusato di far parte della camorra. E invece il candidato del Partito Socialista per la Sicilia Occidentale, Claudio Martelli, quando diventa ministro della giustizia, porta a Roma proprio Giovanni Falcone e accoglie tutte le sue proposte per la lotta alla mafia. Cosa Nostra, il mostro mutante, è in difficoltà. Modello Lima, modello Ciancimino, quell'Italia sta cambiando e anche la mafia deve cambiare aspetto, mutare, per sopravvivere e rafforzarsi. Sono tante le strategie che la mafia che fa politica adotta in quegli anni. Tante e contraddittorie, almeno apparentemente. Da una parte c'è la trattativa, il tentativo di mettersi d'accordo con parte dello Stato, trattare. E siccome al potere in Cosa Nostra ci sono i corleonesi, che hanno metodi piuttosto rudi, la trattativa passa attraverso momenti molto drammatici. Quelli, infatti, sono gli anni delle stragi, delle bombe di mafia a Milano, a Roma e a Firenze. Fare la guerra per fare la pace, diceva Totò Riina. Ci sono tentativi di contatto tra uomini dello Stato e uomini vicino alla mafia. L'hanno chiamata la trattativa e ha avuto come protagonisti l'allora comandante del ROS dei Carabinieri, colonnello Mario Mori, e dall'altra parte Vito Ciancimino, in rappresentanza dei corleonesi di Totò Riina. L'intenzione del colonnello Mori è quella di arrivare alla cattura di alcuni latitanti. Quella dei corleonesi è di ottenere vantaggi. Nessuno dei due raggiunge il suo scopo.
Erano delle bombe che svolgevano anche un ruolo di una funzione di comunicazione politica. Si stava facendo un discorso a qualcuno con quelle bombe. Ed è un discorso che si muove contemporaneamente su due piani. Da una parte la trattativa per alcuni, e cioè indurre lo Stato a capitolare dinanzi alle richieste dei vertici di Cosa Nostra, e quindi la revisione dei processi, la revoca di alcuni provvedimenti di legge come quello del 41 bis, benefici penitenziari per i boss che erano stati condannati. Ma contemporaneamente quelle stragi si iscrivono in una strategia politica molto più complessa, che è quella appunto di accelerare la destabilizzazione di un paese, qual era l'Italia, che in quel momento era falcidiata da Tangentopoli, determinare una situazione di crisi, arrivare alle elezioni in una situazione di panico collettivo.
Cambiare aspetto per sopravvivere, diventare un'altra cosa, come un vero e proprio partito politico. Cosa Nostra se l'ha sempre avuto il sogno di fare da sola, in Sicilia, di diventare la Singapore del Sud, fino dai tempi del separatismo. Adesso il momento sembra buono, perché sono gli anni 90 e nel dibattito politico l'idea di dividere l'Italia c'è. Il professor Gianfranco Miglio, uno dei fondatori della Lega Nord, ha questo progetto di separare l'Italia in tre macro regioni, una al nord, una al centro e una al sud. Per il sud, il professor Miglio ha idee molto precise. In una intervista rilasciata al giornale nel marzo del 1999, dice: «Io sono per il mantenimento anche della mafia e dell'andrangheta. Il Sud deve darsi uno statuto poggiante sulle personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto». Insomma, dice il professor Miglio, bisogna partire dal concetto che alcune espressioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere istituzionalizzate. più o meno nello stesso periodo, diceva cose simili anche Licio Gelli. E questo è sicuramente anche il pensiero della mafia.
Questo progetto, ci dicono diversi collaboratori, viene discusso per diverse settimane in riunione di vertice a cui partecipano i capi regionali della mafia nelle campagne di Enna. C'è un nuovo soggetto politico che si chiama Lega Meridionale che, grazie all'apporto di tutta la mafia meridionale e quindi alla camorra entrancata alla Sicilia, riesce a ottenere un numero significativo di voti. A quel punto, come ci riferisce un collaboratore, Cannella, Tullio Cannella, hanno ragione i capi di Cosa Nostra a dire: ma se abbiamo un nostro presidente della regione come presidente della Repubblica, se abbiamo una nostra Cassazione, se abbiamo la nostra polizia, che altro ci serve? Ci separiamo dal resto dell'Italia e concentriamo i nostri interessi in un ambito territoriale più ristretto.
Il progetto però non funziona. Con l'aiuto di Vito Ciancimino e con l'approvazione di Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella fa fondare un movimento che si chiama Sicilia Libera e che si inserisce, assieme ad altri movimenti, nel gruppo delle Leghe Meridionali. Ma il movimento non decolla. L'Italia sta cambiando. Ci sono altre forze politiche, altri partiti, nuovi personaggi politici che stanno scendendo in campo. Nel 1994, e quell'anno, le elezioni le vincono Forza Italia e Silvio Berlusconi.
Qualcuno mi ha detto: se non vieni, tradisci? E se c'è una cosa che non ci appartiene e che non sappiamo fare è tradire.
Berlusconi scende in campo in politica e si prepara alle elezioni quando comprende che c'è uno sbando assoluto nel campo dei moderati. Le forze del pentapartito che aveva governato il paese sono letteralmente squarciate da Tangentopoli. Si accorge che c'è una fuga dalle responsabilità e contemporaneamente guarda un Parlamento che sta studiando una legge elettorale, il Mattarellum, come sarà chiamato poi, che può consentire, in assenza di una coalizione dei moderati, alla sinistra, col 30% dei voti, di ottenere l'80% dei seggi. E qui l'idea di Berlusconi di scendere in campo per ricostituire un'area di moderati che possa contrastare la sinistra.
C'è un uomo che si chiama Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri nasce a Palermo, studia dai Salesiani, poi dai Gesuiti, e poi va a fare l'università a Milano, dove incontra un altro studente di 5 anni più grande di lui, che si chiama Silvio Berlusconi. Marcello Dell'Utri fa parte dell'Opus Dei, lavora in banca, ma ha due grandi passioni. Una è per i libri antichi, che lo porterà a diventare uno dei più grandi bibliofili italiani. L'altra è per il calcio. A Palermo, dove è tornato alla fine degli anni 60, dirige una squadra di calcio, l'Athletic Club Bacigalupo. Marcello Dell'Utri però ha anche alcune conoscenze. Una di queste si chiama Gaetano Cinà. Gli amici lo chiamano Tanino, anche gli amici degli amici, perché Tanino Cinà viene indicato come un mafioso, esponente della famiglia di Malaspina, imparentato con boss come Mimmo Terenzi e Giuseppe Contorno e vicino a quello che in quel momento è il capo di Cosa Nostra, Stefano Bontade. Tanino Cinà e Marcello Dell'Utri si sono conosciuti perché Cinà ha un figlio che gioca a calcio nella squadra e sono diventati amici.
No, Gaetano Cinà, dico subito, è altra cosa che voglio sfatare una volta per tutte, se ci riesco, certamente. Gaetano Cinà è un mio amico, non era, è un mio amico, è il papà di un ragazzo della Bacigalupo. Era un ragazzo veramente straordinario come giocatore, tanto è vero che la Bacigalupo lo cedette al Varese. Quando io nel 74, fine 73-74, venni a lavorare a Milano dal dottor Berlusconi, questo ragazzo fu acquistato dal Varese presso la Bacigalupo, che era un vivaio di giocatori molto noto.
Ma c'è anche un'altra persona, un amico di Cinà, che passa dalla Bacigalupo, come tanti altri tifosi della squadra, naturalmente. Lui però è un tipo particolare, si chiama Vittorio Mangano. Vittorio Mangano è un tipo particolare, indicato da molti collaboratori di giustizia e da alcune inchieste della Procura di Palermo come un boss di una certa importanza. Insomma, Vittorio Mangano è Vittorio Mangano.
Io Mangano l'ho conosciuto a Palermo negli anni 70, quando avevo una società di calcio che è molto nota a Palermo, il dottor Lodato lo può testimoniare, che era Bacigalupo, dove hanno giocato migliaia e migliaia di ragazzi della Palermo, di tutti i ceti sociali, dal più alto, mafia, diciamo così, mafia, ai diciamo. Più piccoli. Ecco. E quindi avevo anche tutta una serie di genitori di ragazzi che frequentavano, di persone, di aficionados, di persone che davano una mano, perché in una società dilettantistica dove c'erano 11 squadre c'erano persone che venivano per accompagnare i ragazzi, aiutavano per così dire a preparare la partita, a segnare il campo, a golfiare i palloni, insomma tutto quello che si fa in una società dilettantistica. Mangano era una persona assolutamente tranquilla, assolutamente normale, che seguiva le partite di calcio, non tutte, veniva insomma comunque abbastanza spesso, e che avevo conosciuto e apprezzato sui campi di calcio.
Nel 1974 Marcello Dell'Utri lascia il lavoro in banca a Palermo e va a Milano a lavorare per Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi sta passando in barca per Palermo, racconta Dell'Utri, quando lo chiama e gli dice di venire a Milano perché sta facendo grandi cose, sta costruendo una città, sta costruendo Milano 2, la città dei numeri 1, come dice la pubblicità. Sono anni intensi per Milano, i primi anni 70, anni di affari, di lavoro, di imprese. Ma non c'è soltanto il capitale pulito a Milano, non ci sono soltanto imprenditori onesti con la voglia di costruire e lavorare al nord. Da un po' di tempo al nord è arrivata anche la mafia, che si è infiltrata nel tessuto economico attraverso insospettabili colletti bianchi, come hanno dimostrato le inchieste seguite al cosiddetto Blitz di San Valentino. C'è un ufficio proprio nel centro di Milano, per esempio, in Via Larga, vicino al Duomo, che è frequentato da strani personaggi, come i fratelli fidanzati, i fratelli Bono e Gerlando Alberti, detto Uppaccarè. Da Cosa Nostra, insomma. Ma cosa fa Cosa Nostra al nord? Fa i soldi, con lo spaccio di droga e con i sequestri di persona, e poi li ricicla e li reinveste a Milano, assieme a quelli che ha fatto al sud. Milano, però, lo abbiamo visto, non è soltanto questo. Milano è una città che lavora, in cui girano gli affari, in cui si fanno le città. Marcello Dell'Utri va a Milano a lavorare per Silvio Berlusconi, che gli ha riservato un alloggio, un ufficio nella villa che ha appena acquistato dalla marchesa Casati Stampa, in via San Martino 42, ad Arcore. Però non ci va da solo. Berlusconi ha bisogno di un fattore di più, di uno stalliere, per un allevamento di cavalli che avrebbe intenzione di costruire. Marcello Dell'Utri ha la persona giusta, gliela consiglia e gliela fa assumere. Questa persona si chiama Vittorio Mangano.
Quando arriviamo alla Villa San Martino nel 74, all'inizio del 74, e c'è da assumere tanto personale, del quale mi occupavo io in qualità di assistente segretario del dottor Berlusconi, non abbiamo trovato in Brianza una persona adatta. Una volta io andai a Palermo, mi ricordai di Mangano, avevo conosciuto le campi di calcio, e gli ho detto: ma lei conosce qualcuno che sia in grado, così eccetera, che io lavoro a Milano e mi farebbe piacere di portare qualche persona. Lui all'inizio mi disse: adesso vedo. Poi dopo un paio di settimane mi telefonò e mi disse: vengo su a Milano a vedere. Venne a vedere, gli piacque il posto, gli piacque l'offerta, Berlusconi lo vide, assieme diciamo poi vedeva anche altra gente, disse che poteva andar bene, anzi dava un'impressione di persona molto esperta, affidabile. Oltre affidabile, poi era una persona che si presentava bene, non era mica uno con la coppola e la lupara, ecco, tanto per essere chiari.
Oltre a fare il fattore e lo stagliere, Vittorio Mangano si occupa di portare a scuola i figli di Silvio Berlusconi. Sono brutti tempi quelli, sono gli anni 70. 103 sequestri soltanto in Lombardia tra il 1974 e il 1983. La villa di Arcore è più isolata rispetto alla casa precedente che stava a Milano. Ci sono già stati degli avvertimenti e c'è già stato anche un brutto episodio poco dopo l'arrivo di Vittorio Mangano, il tentativo di sequestro di un ospite della villa dopo una cena. sventato dall'intervento casuale di una pattuglia dei carabinieri. Vittorio Mangano resta ad Arcore a lavorare per Silvio Berlusconi fino all'ottobre del 1976. Nel dicembre del 1974, poco dopo che è arrivato a Milano, viene arrestato. Scarcerato in gennaio, per un errore di notifica, viene arrestato di nuovo nel dicembre del 1975. Sul registro del carcere, alla voce domicilio, scrive via Villa di San Martino, 42, Arcore. Qualche tempo dopo lascia il lavoro alla Villa di Berlusconi, ma resta a Milano, in una camera all'Hotel Duca di York, e frequenta spesso gli uffici di Via Larga, quelli vicino al Duomo, quelli frequentati da quegli strani personaggi. Nel febbraio del 1980 viene arrestato nel cosiddetto Blitz di San Valentino, accusato di curare il traffico di stupefacenti tra Palermo e Milano. Finisce nel maxi processo istruito da Giovanni Falcone e i magistrati del pool di Palermo e viene condannato per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Tra il 1999 e il 2000 Vittorio Mangano viene condannato altre volte. Tra queste ci sono due ergastoli per gli omicidi di due mafiosi avvenuti qualche anno prima a Palermo e di uno dei quali sarebbe stato anche l'esecutore materiale. Le condanne di Vittorio Mangano si fermano tutte al primo grado di giudizio, perché Vittorio Mangano, agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, muore nel luglio del 2000.
Il finale è che i pubblici ministeri gli chiedevano ogni volta di dire qualcosa promettendogli che sarebbe andato a casa subito. Lui eroicamente, sono d'accordo con Dell'Utri, pur essendo così malato, non inventò mai nessuna cosa contro di me e lo lasciarono andare a casa il giorno prima della sua morte. Stava morendo in carcere, ben quindi dice Dell'Utri nel considerare eroico un comportamento di questo genere.
Anche Marcello Dell'Utri smette di lavorare per Silvio Berlusconi nel 1976 e va a lavorare per un costruttore siciliano che ha un piccolo impero immobiliare a Milano e che si chiama Filippo Antonio Rapisarda. Da Rapisarda, Marcello Dell'Utri ci va assieme a Gaetano Cinà. Anche Rapisarda è un tipo particolare. La procura di Palermo lo indica vicino a Vito Ciancimino. Nel 1983, dopo il fallimento del gruppo Rapisarda, Marcello Dell'Utri torna a lavorare per Silvio Berlusconi, che lo assume a Publitalia, l'azienda che si occupa di raccogliere la pubblicità per le sue reti televisive. Poi arrivano gli anni 90, il mondo che cambia, la bufera di Tangentopoli, i partiti che scompaiono, la gente per bene che cerca nuovi movimenti politici in cui riconoscersi e anche la mafia che, come abbiamo visto, cerca nuovi sbocchi politici. Nuovi partiti, nuovi movimenti politici. Marcello Dell'Utri diventa uno dei fondatori del movimento politico di Silvio Berlusconi.
Dell'Utri è uno dei fondatori di Forza Italia. Non so che ruolo più particolare abbia avuto a livello nazionale. Le sue origini siciliane lo portano a dare responsabilità a Gianfranco Miccichè allora, che per la verità dei fatti, nel momento in cui si creano questi club, ha anche un'attenzione particolare per alcuni tentativi di infiltrazione che partono, come dire, nel tentativo di stare dentro una nuova forza politica, tant'è che alcuni di questi club vengono sciolti con una certa celerità.
Forza Italia nasce il 18 gennaio 1994, si presenta alle elezioni e si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti. Silvio Berlusconi diventa presidente del Consiglio e forma un governo con una maggioranza sostenuta da Alleanza Nazionale, Unione di Centro e Lega Nord, a cui poi si aggiunge anche il Partito Radicale. Marcello Dell'Utri resta nell'organico di Forza Italia. Poi, nelle elezioni successive, nel 1996, viene eletto deputato per la circoscrizione di Palermo, poi eurodeputato e alla fine senatore. Intanto, però, succede qualcosa. Il 2 gennaio del 1996 la procura di Palermo mette sotto inchiesta Marcello Dell'Utri e nell'ottobre di quell'anno ne chiede il rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il processo nei confronti del senatore Dell'Utri e la condanna si è fondata su dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, fondata anche su riscontri obiettivi, Ma non solo su dichiarazione collaborativa di giustizia, perché il processo è fatto anche di documenti, è fatta di intercettazioni telefoniche, alcune anche parecchio risalenti nel tempo, risalgono agli anni 80.
Secondo la procura di Palermo, Marcello Dell'Utri sarebbe stato organico a Cosa Nostra da almeno 30 anni. Avrebbe fatto da ponte tra Palermo e Milano nel progetto di Cosa Nostra di inserirsi nel tessuto economico e imprenditoriale milanese.
Io credo di poter dire innanzitutto che in un processo di mafia proprio non avrei mai pensato nella mia vita di cascarci dentro, anche perché, pur essendo palermitano e quindi avendo, per così dire, respirato come tutti i palermitani, tutti i siciliani, il tema o il problema della mafia, l'ho sempre vista come un'entità lontana dalla vita mia, dei miei familiari, dell'ambiente che ho frequentato.
Marcello Dell'Utri, sempre secondo l'accusa, avrebbe agganciato per conto di Cosa Nostra Silvio Berlusconi, spaventato dalla minaccia dei sequestri, e avrebbe infiltrato un uomo d'onore come Vittorio Mangano, che avrebbe tenuto i contatti per conto di Stefano Bontade, che prima avrebbe offerto protezione e poi avrebbe approfittato del contatto per reinvestire e riciclare i soldi di Cosa Nostra.
Ma questa dichiarazione dei miei accusatori, dei guardi miei e di Berlusconi, ha lasciato di stucco diverse persone che mi conoscono. Perché io sono tornato da Berlusconi nell'81 per la precisione, a fine 80, quando finita l'avventura rapisarda, come ho detto, io per un breve periodo ho fatto il venditore di case perché un amico mi ha offerto questa possibilità e mi sono scoperto anche abbastanza bravino nel vendere case, si guadagna bene, riesco bene, quasi quasi, era un mestiere che scoprivo e che invece era molto interessante sotto ogni profilo. Intanto di Berlusconi ci frequentavamo sempre, ovviamente. Un giorno mi dice, ma tu che fai? Vendi le case? Sì, ma sai, io adesso ho questa cosa, la televisione, ho capito che può essere una cosa importante, bisogna mettere in piedi una squadra di venditori straordinari, perché qui non possiamo affidare la vendita a terze agenzie di concessionari, ma bisogna che la facciamo noi. Tu che fai?
Non solo. Sempre secondo la procura, dopo la morte di Stefano Bontade e la presa del potere in Cosa Nostra da parte di Totò Riina, avrebbe spostato le relazioni milanesi della vecchia mafia palermitana ormai sterminata a quella dei corleonesi.
La proposta era stata fatta, io avevo dato la disponibilità, accetto e torno da Berlusconi e inizia la grande avventura della televisione, un'avventura straordinaria nella quale soprattutto la costruzione di un'azienda come Publitalia, umanamente e professionalmente, io posso dire senza tema di smentita che è stata una delle più grandi cose che si è fatta nel paese in questi ultimi anni.
Avrebbe fatto da mediatore per risolvere i problemi tra Silvio Berlusconi, vittima consapevole, così dice la procura naturalmente, e Cosa Nostra, che vuole soldi per non ostacolare le attività del gruppo in Sicilia e fa pressione e mette bombe. Ne mette una anche davanti alla sede della Fininvest di Via Rovani, a Milano, nel 1986, che sarebbe stato soltanto un avvertimento, e infatti è piccola e danneggia appena la cancellata. Sono i catanesi di Nitto Santa Paola, con l'avallo di Totò Riina, secondo la procura. Silvio Berlusconi invece attribuisce quella bomba a Vittorio Mangano, come anche un'altra molto simile, scoppiata nel 1975. Adesso però non è possibile, perché Vittorio Mangano si trova in carcere. Silvio Berlusconi ne parla con Marcello Dell'Utri in una telefonata registrata dalla procura poche ore dopo lo scoppio. Una piccola bomba, dice, messa con molto rispetto, quasi con affetto.
Sì, sì, poi fatto con grande rispetto, con grande riguardo, perché se non buttava all'interno succedeva una cosa.
Non voleva
proprio che fosse lì fuori.
Sì, un segnale acustico.
Un segnale acustico,
sì, sì.
Esatto, è stato un segnale acustico.
Sì, sì.
E inoltre, sempre secondo la procura naturalmente, attraverso Marcello Dell'Utri, Cosa Nostra avrebbe trovato in Forza Italia quella sponda politica che stava cercando.
La mia sensazione è che la mafia perde un punto di riferimento storico in una classe politica che scompare con Tangentopoli e probabilmente in quel momento cerca di comprendere se ci sono nuovi interlocutori. Ma il sistema elettorale che viene introdotto finisce per mutare il rapporto della mafia con la politica, perché sostanzialmente usciamo dalla fase stragista, per cui sostanzialmente la mafia si inabissa e comincia a far nascere gli affari. Per fare gli affari ha bisogno della pubblica amministrazione e della classe politica che vi è dietro. Mirabile la confessione di Giuffrè che dice a un certo punto la mafia con la politica è come il pesce con l'acqua, ognuno ha bisogno dell'altro. Ma per fare questo confessa anche che la mafia cerca anche nelle elezioni dei comuni di capire prima chi può essere il vincitore, perché la mafia non ha un partito storico di riferimento, ma punta ad essere accanto a chi vince per cercare di fare gli affari.
Il processo a Marcello Dell'Utri inizia a Palermo nel novembre del 1997, presso la seconda sezione del tribunale presieduta da Leonardo Guarnotta. L'accusa, rappresentata in aula dai pubblici ministeri Antonio Ingroia e Domenico Gozzo, chiede 11 anni di reclusione per Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa e 9 per Gaetano Cinato.
Un uomo delle istituzioni che continua a mantenere i rapporti con la mafia perfino negli anni più terribili dello stragismo. Nessuno possa pensare che una vecchia impunità si sia sostituita una nuova impunità, quella dei potenti che hanno trescato con la mafia.
Si arriva, insomma, un pochettino scassati, perché non è normale, insomma, anche se ho in questi anni fatto lo stesso tante cose, certamente sento il peso di questo processo, lo sento moltissimo.
Poi vedo anche che cosa è l'attività di questi giudici. Da cittadino mi domando, ma quanti soldi pubblici stanno sprecando in processi come quello di Andreotti, in processi come quello per Dell'Utri? E come si possa continuare in uno Stato di diritto a portare innanzi ancora la figura del concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che non trova sede nei nostri codici?
Il processo si prolunga fino al 2004. Nonostante nel frattempo succedano molte cose, soprattutto dal punto di vista politico. Nuove norme che cercano di modificare o modificano i termini e le modalità dei processi, anche di quelli in corso. Ma nonostante tutto, quello che avrebbe dovuto essere definito, anche lui, come il processo Giulio Andreotti, uno dei processi del secolo, nonostante ce ne siano altri che hanno maggiore fortuna mediatica, nonostante tutto, va avanti.
No, ancora fotografie, no. Sì.
Ma lei in questa commedia che ruolo si dà?
Ah, certamente il protagonista, per forza. Non è che me lo do io, me l'hanno dato.
Nel dicembre del 2004 arriva la sentenza.
Visti gli articoli 110, 416, 416 bis codice penale, 533 e 535 codice procedura penale, dichiara Dell'Utri Marcello e Cinato Gaetano colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, condanna Dell'Utri Marcello alla pena di 9 anni di reclusione e Cinato Gaetano alla pena di anni 7 di reclusione.
Questo Dell'Utri, uomo raffinato di cultura, persona per bene, che improvvisamente stabilisce un filo rosso con l'imprenditoria e con la malavita, con la politica e con la malavita, bene, se questo è Dell'Utri, io credo che è un pessimo film che doveva durare soltanto qualche ora nelle sale di proiezione. È diventato invece un pessimo processo, almeno per la conclusione.
Qui non ci troviamo di fronte a un politico che entra in rapporto con la mafia, ma ci troviamo in presenza di un soggetto eminentemente, diciamo così, economico, che ha rapporti con l'organizzazione mafiosa e che poi svolge attività politica. Quindi l'ingresso in politica avviene ad un certo momento del percorso e secondo l'impostazione appunto della sentenza di primo grado, il soggetto in questione, l'imputato in questione, rimane portatore degli interessi di Cosa Nostra, prima fuori dalla politica, nel mondo finanziario ed economico milanese, e poi anche all'interno della politica. Ma è una conseguenza. No, quindi abbiamo un maggiore, rispetto al modello Lima, è chiaro che abbiamo un maggiore livello di compenetrazione, il rapporto con la mafia preesiste rispetto all'attività politica.
Attenzione però, non dobbiamo dimenticarci di una cosa, questa è una sentenza di primo grado. Per accertare definitivamente i fatti mancano ancora quella d'appello e quella di Cassazione. In ogni film dell'orrore, ad un certo punto il protagonista si chiede se quello che sta vivendo sia reale o non sia piuttosto un sogno, o meglio, un incubo. Ecco, spetta alla magistratura e ai vari gradi di giudizio stabilire se tutto quello che è stato raccontato su Marcello Dell'Utri, tranne i fatti già accertati naturalmente, sia reale o non sia invece un sogno, o meglio un incubo, e quali responsabilità penali comporti. Quelle morali e politiche invece possono essere accertate dal buon senso di tutti.
Sono stanco. Accomodati. Stanco. Non lo sopporto più stare in questa Italia.
C'è un uomo che si chiama Salvatore Cuffaro, detto Totò. Totò Cuffaro entra in politica nelle associazioni giovanili della DC, poi entra nel Consiglio Comunale di Palermo e poi nell'Assemblea Regionale Siciliana. Non è ancora conosciuto da molti fuori Palermo quando nel 1991 si scaglia contro Giovanni Falcone, Michele Santoro e Maurizio Costanzo, che in una puntata speciale della trasmissione Samarcanda stanno parlando di mafia e li accusa di delegittimare la classe dirigente siciliana per aver messo sotto accusa l'onorevole Calogero Mannino.
C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? L'avete costruita sapientemente perché avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo. Perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto se siete servi di qualcuno.
Totò Cuffaro è un allievo di Calogero Mannino, esponente della Democrazia Cristiana, deputato e più volte ministro. Processato per concorso in associazione mafiosa, l'onorevole Mannino viene prima assolto, poi condannato, poi la Cassazione annulla tutto e richiede un altro processo, che ancora deve concludersi. Intanto la carriera politica di Totò Cuffaro va avanti. Diventa assessore regionale all'agricoltura e alle foreste per 5 mandati consecutivi, prima con il centrodestra e poi con il centrosinistra. Nel luglio del 2001 diventa presidente della regione siciliana con più di 1 milione di voti, successo ripetuto la seconda volta nel 2006. È un successo in gran parte personale. Ha un soprannome Totò Cuffaro, lo chiamano Totò Vasa Vasa, bacia bacia, per l'abitudine che ha di baciare cordialmente tutti quelli che incontra. Ma non solo, dicono che sia in grado di ricordare il nome, e anche quello della moglie e dei figli, di più di 1 migliaio di persone.
Il cuffarismo è un sistema di governo che mira ad un'autoriproduzione allargata, attraverso un'accumulazione di consenso. Oggi in Sicilia la politica segue ogni siciliano dalla culla alla bara. Perfino per fare il capocondomino probabilmente c'è bisogno di una intermediazione politica. Un obiettivo è quello di trasformare in affare ogni bisogno, dalla sanità ai rifiuti, dalla formazione ai trasporti. Quando Cuffaro inizia a governare c'erano 16.000 impiegati alla regione. Cuffaro finisce di governare e ce ne sono 21.000. La cosa peculiare di questo aumento è che tutto questo è avvenuto senza che si svolgesse un concorso pubblico.
Tra le tante persone che Totò Cuffaro conosce ce ne sono alcune un po' particolari, come Francesco Campanella, col quale divide l'uso di un appartamento a Roma e al cui matrimonio va assieme a Clemente Mastella ed altri esponenti politici. Però Campanella è vicino alla mafia, è accusato di aver protetto la latitanza di Bernardo Provenzano e diventa un collaboratore di giustizia. Cuffaro, nel frattempo, diventa vice segretario nazionale dell'UDC. Poi però succede qualcosa. Totò Cuffaro entra in un'inchiesta della Procura sui rapporti tra il clan mafioso di Brancaccio e alcuni esponenti della politica locale. Nel settembre del 2005 la Procura chiede il rinvio a giudizio di Totò Cuffaro per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di atti coperti da segreto istruttorio.
esco ancora più sereno, perché ho avuto la conferma che non solo la mia coscienza era a posto, ma che anche il mio comportamento, dai fatti che mi sono stati contestati, rileva che è a posto.
Totò Cuffaro finisce sotto processo per due episodi. Il primo, c'è un uomo che si chiama Antonio Borzacchelli, è un carabiniere, è un maresciallo del ROS. Antonio Borzacchelli decide di candidarsi alle elezioni regionali in una lista d'appoggio a Totò Cuffaro, che si candida allora come presidente per la prima volta. Il maresciallo Borzacchelli parla della sua candidatura con un altro maresciallo del ROS, che si chiama Giorgio Riolo, e che gli dice di stare attento, perché sono in corso intercettazioni in casa del boss mafioso del quartiere palermitano di Brancaccio. Giuseppe Guttadauro, così si chiama il boss di Brancaccio, nelle intercettazioni parla con un altro amico di Totò Cuffaro, Domenico Miceli. Allora Borzacchelli lo racconta a Cuffaro, che lo racconta a Miceli, che lo racconta ad un amico del boss Guttadauro, che si mette a cercare la cimice, la trova e la smonta. Secondo la procura, a provare questo, ci sarebbero le ammissioni del maresciallo Riolo, dell'amico del boss Guttadauro, i tabulati delle telefonate tra Cuffaro, Riolo e Borzacchelli, e poi anche alcune intercettazioni. Che nello studio del boss Guttadauro c'erano altre microspie, che lo hanno intercettato mentre veniva informato dall'amico. A Iddu Totò ci udisse, a lui gliel'ha detto Totò, così almeno ritengono di aver sentito i periti dell'accusa. Poi lo hanno registrato mentre trovava e smontava la cimice e mentre la moglie commentava il ritrovamento. Ragioni a via Totò. Aveva ragione Totò. Questo, naturalmente, secondo i periti dell'accusa. Per la difesa le cose sono andate in un modo molto diverso.
Secondo l'accusa, la moglie del Guttadauro pronuncia la seguente frase. Allora vero è, aveva ragione Totò Cuffaro. Evidentemente aveva ragione Cuffaro per il fatto del fatto che c'erano le microspie in quella casa. Ma questa frase, ripetiamo, processualmente e anche sostanzialmente inesistente. Chiunque ascolti quelle intercettazioni sente a occhio nudo che non c'è nessuna frase, e meno che mai una frase così interpretabile e così leggibile. Cuffaro ha sempre negato di avere fornito notizie riservate a chi che sia, meno che mai a Guttadauro, per il semplice fatto che lui non era in possesso di notizie riservate. Quella frase, aveva ragione Totò Cuffaro, una frase che per la verità è esclusa dalla stessa perizia redatta dai periti incaricati al Tribunale di Palermo, è una frase che non può avere una consistenza processuale appunto perché è esclusa da una perizia. Una frase che non si sente e che i periti non sentono. E stiamo parlando di periti di un livello altissimo, perché stiamo parlando di periti individuabili nelle persone che dirigono la polizia scientifica di Roma.
Secondo episodio, ottobre 2003. Totò Cuffaro è già presidente della regione. C'è un uomo che si chiama Michele Aiello. L'ingegnere Aiello è uno dei più importanti imprenditori siciliani, attivo nel settore delle costruzioni e in quello della sanità, essendo proprietario di cliniche e servizi convenzionati con la sanità pubblica della regione. Michele Aiello però è anche sotto inchiesta, perché è indicato come soggetto nella disponibilità di Cosa Nostra, soprattutto di Bernardo Provenzano. L'ingegnere Aiello viene arrestato nel novembre del 2003. Prima che questo avvenga, Totò Cuffaro parla con un uomo di fiducia dell'ingegnere. Discutono dei rimborsi tariffari delle cliniche di Aiello e poi Totò Cuffaro lo avverte che c'è un'indagine su di lui e che è sotto intercettazione. Questo naturalmente secondo la procura, perché Totò Cuffaro nega.
Allo stesso modo intendiamo provare che Cuffaro Salvatore è stata un'altra delle fonti di informazioni riservate che ha favorito l'Aiello e i suoi più vicini adepti, Riolo e Ciuro, e l'organizzazione mafiosa, in particolar modo la famiglia mafiosa di Brancaccio, attraverso le informazioni dallo stesso fornite a Guttadauro Giuseppe, capo di quella famiglia, per il tramite o con l'ausilio di Miceli Domenico, Borzacchelli Antonio e Aragona Salvatore, tutti imputati in processi attualmente in corso davanti ad altri giudici di questo tribunale. ostacolando sotto questo secondo profilo una indagine che stava ricostruendo organigramma e dinamiche relative non solo alla famiglia mafiosa di Brancaccio, ma più in generale all'intera organizzazione Cosa Nostra.
Come prova, la procura porta i tabulati telefonici, le intercettazioni e il fatto che alcuni degli accusati abbiano cambiato telefono tutti nei giorni successivi.
L'episodio contestato a Cuffaro, che si riferisce a Michele Aiello, è datato in un momento storico in cui neanche l'ombra del sospetto sfiorava Michele Aiello, che era considerato invece una persona degna della massima considerazione, il primo contribuente siciliano, un imprenditore all'avanguardia nella storia economica della Sicilia. Neanche l'ombra del sospetto su questa persona, come è stato anche accertato in sede giudiziaria.
L'ingegnere Aiello e Totò Cuffaro invece si incontrano effettivamente di persona in un negozio di abbigliamento maschile di Palermo. Di che cosa parlano? È l'ingegnere Aiello a raccontarlo. Parlano dei rimborsi delle cliniche dell'ingegnere. E poi, lo dice l'ingegnere Aiello e lo sostiene la procura, parlano anche delle intercettazioni e delle indagini.
Cuffaro si è incontrato effettivamente non nell'elettrobottega, ma nella bottega sita in bagheria per incontrare Aiello. Un errore, lo ha definito Cuffaro, avrebbe tranquillamente potuto incontrarlo a casa sua o anche all'assemblea regionale. Ma si è incontrati in quella bottega non per parlare di notizie segrete o riservate, e neanche per concordare tariffari medici, ma si è incontrati in quella bottega per chiedere al suo amico Aiello di accettare l'ipotesi di un tariffario che veniva considerato sfavorevole per Aiello e che minacciava, se passava quel tariffario, di chiudere la sua clinica e di non fornire più l'assistenza qualificata che forniva. Cuffaro voleva evitare questo problema politico, che si chiudesse quella clinica, e invitava il suo amico Aiello ad accettare quel tariffario che non andava incontro alle aspettative e alla volontà dell'Aiello stesso.
Il 18 gennaio del 2008, dopo le richieste dei pubblici ministeri Pignatone, Prestipino e De Lucia, la terza sezione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Vito Alcamo, condanna Totò Cuffaro a 5 anni di reclusione per favoreggiamento.
Allora, in nome del popolo italiano, condanna Aiello Michele alla pena di anni 14 di reclusione, Riolo Giorgio alla pena di anni 7 di reclusione, Cuffaro Salvatore alla pena di anni 5 di reclusione. Dichiara Aiello Michele, Riolo Giorgio e Cuffaro Salvatore interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.
La Procura della Repubblica aveva chiesto 8 anni per favoreggiamento aggravato, ma il Tribunale ha ritenuto che non ci fosse la prova della volontà da parte di Totò Cuffaro di favorire direttamente e consapevolmente Cosa Nostra.
La differenza fra i due aggravanti è notevolissima per il nostro ordinamento giuridico. Residua per i giudici la cosiddetta aggravante oggettiva. Cuffaro cioè non ha favorito l'intera struttura, l'intera associazione Cosa Nostra, ma ha favorito alcuni soggetti che erano, forse ad insaputa dello stesso Cuffaro, indagati o sospettati di appartenere a Cosa Nostra. Un'aggravante cosiddetta oggettiva, che esclude in Cuffaro qualsiasi volontà di aiutare il mafioso o la mafia in quanto tale. Ha aiutato forse qualche persona che poi si è trovata, indagata o accusata di appartenere a Cosa Nostra.
Secondo le 1700 pagine della sentenza esiste la prova che il presidente della regione siciliana Totò Cuffaro sia la fonte della fuga di notizie sulle indagini, abbia mentito per nascondere le proprie responsabilità e abbia cercato di interferire con l'inchiesta in corso.
Sapevo di non aver mai favorito la mafia. La corte, la giuria che ha fatto la sentenza, riconoscendo che non ho mai favorito la mafia, che non sono colluso con la mafia, mi ha certamente dato un grande conforto.
Che abbia agito, insomma, per favorire alcune persone, ma singolarmente, amici o anche sodali nella realizzazione di un progetto criminoso, ma senza avere la consapevolezza di aiutare direttamente Cosa Nostra. Aiutare Miceli senza pensare che avrebbe parlato col boss Cuttadauro. O aiutare l'ingegnere Aiello, di cui il Tribunale non ammette lo spessore mafioso ipotizzato dalla Procura. Un aiuto agli amici, quindi, indirettamente arrivato agli amici degli amici.
Col cuffarismo il rapporto con la mafia è, non è un rapporto di tipo istituzionale, non è un rapporto di tipo strutturale. È un rapporto, come dicevo prima, liquido. si realizza attraverso dei contatti che durano un breve spazio di tempo, si realizza attraverso dei soggetti che non sono necessariamente organici né alla politica né alla mafia, si realizza su affari che possono trovare anche un tempo di conclusione molto rapido.
Attenzione però, ricordiamocelo sempre, anche qui, anche per Totò Cuffaro, siamo soltanto al primo grado di giudizio. Mancano ancora due gradi di giudizio per poter fare delle affermazioni certe, almeno dal punto di vista giudiziario. Quello morale e quello politico resta comunque, come sempre, affidato al buonsenso di tutti. Nel frattempo, Totò Cuffaro si è dimesso da presidente della regione siciliana ed è stato eletto senatore nelle liste dell'UDC.
Cuffaro ha sempre negato di aver commesso questi reati e continua a negarlo con decisione e con forza, e per questo faremo l'appello. Certo, così come prospettati dall'accusa, sono fatti che sicuramente hanno un rilievo penale rilevante, sicuramente una loro oggettiva gravità se è provati. Ma ripeto, Cuffaro ha costantemente, tenacemente e con forza affermato di non avere commesso nessuno di questi reati.
La mafia che fa politica, il mostro mutante, ha assunto tanti aspetti e non solo è riuscito a resistere a tutto, ma è diventato così forte che sembra invincibile. Se la mafia è dappertutto, se è diventata una cosa normale, se è diventata parte integrante della vita e della politica, allora ha vinto. Però, all'inizio di questa storia abbiamo detto che in ogni film dell'orrore ad un certo punto c'è un momento in cui il protagonista si pone una domanda che è sempre la stessa: e adesso come me la cavo? Se il protagonista si ferma e si arrende, il mostro lo divora e ha vinto lui. Ma se il protagonista continua a resistere, a lottare, a darsi da fare, allora forse se la cava e forse riesce a sconfiggere il mostro, qualunque sia l'aspetto che ha assunto adesso.